www.redijo.it e la storia continua. La Saffa, notizie fresche di 50 anni fa. La Saffa per una storia è casa nostra, il fiammifero tricolore. Ahi, Menelik, di quanto mal fu matre, non la tua opposizione, ma quell'imposta che per te impose del governo il padre. E chi non sapesse come canta il testo originale, all'inferno, al canto 19 nei versi 115 e 117. Se fu l'impresa contro Menelik a dare origine all'imposta sui fiammiferi, la fine della guerra, con la pace di Addis Abeba nel dicembre del 1896, non influì sull'imposta. C'erano da pagare i cannoni, le ferite, quelle dei reduci e anche quelle delle finanze, altri debiti e poi via via altre spese. Ma consoliamoci con i nipoti dei contribuenti di allora. Non è moda recente quella di non sopprimere le imposte. Una volta concluso l'evento e riparati, più o meno, i danni economici che avevano dato pretesto alla loro istituzione. L'addizionale per la Calabria sulle imposte dirette e l'altra addizionale per le alluvioni del 1966, dovuta recentemente conservare per il terremoto della Sicilia il sovrapprezzo di lire 10 sulla benzina, e tutte queste addizionali rimangono perché questa è la consuetudine che ci proviene dai tempi migliori, sì, quelle per le finanze statali. Fatto sta che l'imposta sui fiammiferi e il relativo regolamento per l'esecuzione della legge, approvata il 13 febbraio 1896, ancora oggi non sono stati abrogati. Non poche di quelle disposizioni sono tuttora valide. Continuano ad adempiere il loro dovere di contribuire all'impinguamento delle casse dello Stato. Queste ultime, cosa mai più ripetutasi poi, a principio del secolo, non rimanevano di anno in anno costantemente vuote. Il bilancio dello Stato si chiudeva perfino in avanzo, il che permise al governo di compiere la conversione della rendita, risparmiando sugli interessi passivi e di far apprezzare la nostra moneta, che sino a tutto il 1914 non conobbe fenomeni di slittamento, nemmeno strisciante, come oggi si suol dire. Si arrivò al punto di preferire essere pagati in biglietti di banca anziché in marenghi aurei. Non che tutto fosse roseo, basti pensare allo sconcertante e doloroso, ma che tanto contribuì a dare alla nostra lira quell'ottima salute, fenomeno dell'emigrazione, con molte centinaia di migliaia di uomini che se ne andarono all'estero a lavorare e vi rimanevano. Ma è certo che il periodo che va dall'inizio del secolo sino alla prima guerra mondiale merita di essere più conosciuto di quanto non sia. Non manca di lati positivi, anche perché tutte le prime conquiste sociali dei lavoratori, ottenute pur nella stabilità dei prezzi, sono di allora. Le finanze dello Stato andavano tanto discretamente che il governo ridusse l'imposta sulla paraffina, ossia, di riverbero, fece ribassare il prezzo delle candele, giacché il più degli italiani non conosceva ancora la luce elettrica, ma nemmeno nelle strade. Tanto discretamente andarono le finanze che il Giolitti riuscì nell'autunno del 1911 a intraprendere la guerra italo-turca, che durò un anno, senza aumentare l'imposta sui fiammiferi. Avevano ragione gli italiani di allora di cantare «Tripoli, bel suol d'amore». Vi fu il suol, senza pagare, senza sovraimposte. I fiammiferi che venivano presentati al consumatore nel secolo XIX, in scatole dalle molteplici fogge, ma con stampe quasi sempre a dir poco scollacciate, si andavano diffondendo, entravano nella famiglia. Prima erano soltanto nelle tasche del genitore e solo con la maggiore età al figliolo veniva ufficialmente concessa la prima sigaretta con relativa scatola di fiammiferi. La metà del toscano si raggiungeva a 30-35 anni. Perciò le vignette dovettero essere moralizzate. Vi provvide il regio decreto del 9 marzo 1913, il numero 208, che aggiunse al comma dell'articolo 13 del regolamento del 1896 per recitare che le scatole dei fiammiferi devono essere sottoposte al nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza affinché essa riconosca che in tali figure, disegni o iscrizioni nulla vi sia di contrario alla legge sulla tutela della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato. Ricordo questa disposizione per trarne alcune arbitrarie illazioni. La prima, che il fiammifero è sempre stato un veicolo importantissimo di divulgazione. Si inserisce in ogni tasca, in ogni ambiente ed è visto da tutti. La seconda, che appunto in considerazione di ciò chi lo fabbrica deve sapere esercitare un'autocensura che i cinematografari di oggi nemmeno si sognano. Infatti la disposizione non ebbe bisogno, almeno da 50 anni a questa parte, di intervenire per bocciare vignette. Al riguardo chissà che in un prossimo numero non venga ricordato un episodietto della Resistenza, che conosciamo non più di 4-5 persone e che sta a significare tante cose, fra cui la capacità di autocensura di un fabbricante. La terza, che i rapporti tra lo Stato e i cattolici, quelli particolarmente osservanti, andavano migliorando. Ed è di quell'epoca il famoso patto Gentiloni, ma Gentiloni ce ne sono ancora oggi, che permetteva ai cattolici osservanti di intervenire, sotto particolari condizioni, nella vita politica italiana. Forse che le scollacciature delle vignette sulle scatole dei fiammiferi siano state indicate come un sacrificio da imporre per le esigenze morali di uno Stato libertino? La quarta, che anche allora esistesse un SIFAR, Fiammiferi e sicurezza dello Stato. Gli anni sembrano scorrere lenti e tranquilli quando un colpo di pistola fece divampare l'Europa e mise al suo quadro per la prima volta tutto il mondo. Il focoso fiammifero venne chiamato anch'esso quasi subito alle armi per dare il suo contributo all'erario. E infatti ecco avanzare il regio decreto del 20 novembre 1915, numero 1643, col quale per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro è dato valore di legge per la durata di tutta la guerra alle disposizioni contenute negli allegati, e giù un elenco di lettere dell'alfabeto che arriva fino all'H. I fiammiferi passano dalla lettera E del 95 alla lettera F, dopo il centesimo di guerra, i profitti di guerra, le tasse di bollo, quelle sui velocipedi, quelle del registro e precedono le tariffe dei sali e postale. L'aumento dell'imposta è discreto, e se lo si considera in via percentuale, si passa da un centesimo ogni 60 solforati a un centesimo ogni 50. Che è un aumento del 20%, e da un centesimo ogni 30 cerini e altri a un centesimo ogni 20, che è un aumento del 50% sull'imposta. Gli ascendiscala hanno ancora l'onore della menzione, ma probabilmente cominciano a essere fuori moda, ossia fuori rendimento, perché essi per essi l'imposta non aumenta. Il Petri, che in conseguenza alle sue mansioni era certamente ben informato sull'argomento, ci tramanda che nell'esercizio finanziario del 1915-1916, con un consumo di quasi 54 miliardi, ma notevolissimo per allora, e teniamo conto che l'Italia doveva avere una popolazione presente di circa 36,6 milioni di abitanti, l'imposta raggiunse il gettito di circa 13 milioni e 740 mila lire. Ma gli esperti del Ministero giudicarono che se non vi fossero state difficoltà di trasporti durante la guerra ed irregolarità dovute alla speculazione, si sarebbero dovuti aggiungere altri 9 milioni di lire, volatilizzatesi, nelle tasche dei rivenditori, che allora non erano soltanto tabaccai o anche di qualche fabbricante, erano oltre un centinaio allora. Per cui l'amministrazione dello Stato corse, e giustamente, ai ripari, e in mezzo all'esultanza, che era sacrosanta, per l'esito della sesta battaglia dell'Isonzo, con l'entrata in Gorizia l'8 agosto 1916, ecco apparire anche un decreto luogotenenziale il 31 agosto 1916, il 1090, che con predilezione per l'allegato E istituisce il monopolio di vendita sui fiammiferi. Con esso i fabbricanti cedono la loro produzione allo Stato e quest'ultimo si incarica di distribuirla e di venderla tramite tabaccai. In sostanza, lo Stato pensò di assegnare a se stesso la differenza tra i prezzi ai quali i fiammiferi dovevano essere venduti al consumatore, diminuita di un aggio a favore dei tabaccai, rivenditori, e il prezzo che avrebbe concesso ai fabbricanti per la produzione. Chiamò tale differenza imposta. Per lo Stato non fu male, giacché sempre il Petri informa che nell'esercizio del 1917-18, con soli 47 miliardi di fiammiferi venduti, e la guerra si faceva sentire riducendo i consumi, lo Stato incassò 36 milioni circa di imposta, ma il consumatore di allora non direbbe altrettanto se non avesse memoria buona, giacché il prezzo che egli andò via via pagando in quegli anni, mi riferisco agli anni della Prima Guerra Mondiale, sia chiaro, andò via via aumentando.